capitolo 6, da 7 a 13. Allora chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: se entrate in una casa, in qualunque luogo, rimanetevi fino a quando non andrete via di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero, andatevene e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi, partiti, predicarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano. Ecco, Gesù è stato misconosciuto, si può dire, a Nazareth, dove c'erano anche i discepoli con lui, ma non si scoraggia. Anzi, comincia a moltiplicare la sua predicazione. Manda i dodici. Chiamò a sé i dodici. Prima di mandarli, li chiama a sé. Non si stanca di averli vicini, anzi, vuole assicurarsi della loro unità e intimità e vuole approfondirla, la loro unità e la loro intimità, l'unità con lui. Chiamò a sé, però chiamandoli a sé, essi devono anche essere uniti tra di loro. Li chiama a sé per godere la loro intimità, ma anche per accrescerla. E prese a mandarli, cioè cominciò a mandarli. Soltanto cominciò. Vuol dire che questa volta non è l'unica volta che li manda. È soltanto la prima, vuol dire che li manderà ancora, che continuerà poi a mandarli. A due, perché Gesù li manda a due? Qui Marco non ci spiega lui il perché. Lo dobbiamo capire da soli. Noi sappiamo, come dice la Sacra Scrittura, che la testimonianza di una persona è valida se sono in due che dicono la stessa cosa, almeno due o tre. Quindi le cose che devono testimoniare i dodici, le cose che essi devono annunciare, sono importanti. E quindi c'è bisogno di una testimonianza sicura e che venga accolta come sicura. Perciò a due. Se vanno a due vuol dire anche che quello che essi annunceranno non deve essere qualcosa di soggettivo, la propria esperienza, per esempio, ma devono essere e sono delle verità valide per tutti. Devono essere dei fatti riconoscibili e importanti per tutti. Ancora, a due, vuol dire che tra di essi c'è e ci sarà spirito di comunione, ed essi quindi non porteranno soltanto delle parole, un annuncio di fatti, ma anche porteranno questo spirito di unità e di comunione, e in tal modo lasceranno vedere alle persone a cui annunciano quello che annunciano, lasceranno anche vedere l'annuncio che essi fanno. Dovranno dire che Dio è amore e che Dio ha mandato il suo amore sulla terra, che Gesù è il Figlio di Dio, che l'amore di Dio è entrato nella vita umana, nella vita degli uomini. E quindi questo amore di Dio lo diranno non solo con le parole, ma anche lo lasceranno vedere come lo vivono tra di loro. Per cui a due, vivranno quello che predicano, aiutandosi l'un l'altro, stimandosi l'un l'altro, stimando l'altro superiore a se stesso, così che diventa annuncio non solo le loro parole, ma la loro vita. Per cui anche se non saranno capaci di parlare o di far grandi discorsi, anche se non hanno imparato la retorica, ecco, il loro annuncio sarà visibile ugualmente. E se diranno qualcosa, quello che diranno sarà credibile, perché le persone non lo udranno solo con gli orecchi, ma lo vedranno anche con gli occhi. Prese a mandarli a due, e dava loro potere, dava, qui Marco cambia il tempo del verbo, è un imperfetto. Cosa vuol dire? È un'azione continuata, continuava a dare il potere sugli spiriti impuri. Il potere sugli spiriti impuri rimane di proprietà di Gesù e lui continuava a darlo, cioè non lo dà una volta per tutte, in modo che dopo il potere è degli apostoli. È suo il potere di Gesù e lui continua a darlo mentre vanno ubbidienti a lui. Così, se alla loro presenza o per la loro parola gli spiriti impuri se ne andranno da qualche persona o da qualche luogo, è perché Gesù sta operando. Essi dispongono del potere di Gesù, rimane sempre di Gesù. Dava loro potere sugli spiriti impuri. Quali sono? Chi sono gli spiriti impuri? Lo abbiamo visto già un paio di volte nel primo capitolo nella sinagoga di Cafarnao. Sono quegli spiriti che impediscono l'ascolto della parola. Sono quegli spiriti che vorrebbero impedire l'accoglienza di Gesù. E se essi adesso hanno potere sugli spiriti impuri, che cosa vuol dire? Che segno è? È segno che è davvero vicino il regno di Dio, che è già arrivato. Se il regno di Satana sta per finire, vuol dire che è arrivato il regno di Dio, proprio quello che i dodici predicheranno, perché essi ripeteranno la predicazione di Gesù, il quale diceva: il regno di Dio è vicino. E questo lo si vede dal fatto che si sta allontanando il regno del principe di questo mondo, il regno di Satana. Dava loro potere sugli spiriti impuri. È l'unico potere o l'unico incarico che Gesù dà. Con quali mezzi svolgeranno questo potere? Forse semplicemente con la loro presenza o con la loro predicazione. Gesù non dà nemmeno l'incarico di predicare, si vede che rimane sottinteso. Perché poi alla fine alla fine di questo brano, vedremo: essi partiti predicarono. Quindi il potere sugli spiriti impuri è dentro la parola che essi annunceranno. E ordinò loro, interessante questo, ordinò. Gesù è sicuro di quel che fa e di quel che devono fare i suoi 12. Ordinò, non dice: se volete fate così, se siete capaci, se vi pare. No, ordinò di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone. Unica cosa che devono avere con sé, un bastone. Che cos'è un bastone? Noi pensiamo subito a uno strumento per appoggiarsi quando si è stanchi, oppure per difendersi da qualche animale o da qualche serpente, così per sentirsi un po' più sicuri. Ma probabilmente Gesù non aveva in mente questo, perché come non vuol dare che si prendano altre sicurezze, né pane né bisaccia, così non pensa a sicurezze materiali, umane. Deve aver pensato a qualcos'altro, il bastone. Forse Gesù pensava al bastone che aveva in mano Mosè, e ce l'aveva in mano sempre, che era il segno dell'autorità di Dio. Mosè con quel bastone si ricordava di agire con l'autorità di Dio, non con le proprie capacità. Così i discepoli, i 12, dovranno sempre ricordarsi che con loro agisce la potenza di Gesù e della sua parola. Avranno un segno in quel bastone della autorità di Gesù sulle cose di questo mondo e sugli spiriti che dominano questo mondo. Mosè con quel bastone, col bastone di Dio, aveva aperto il mare e aveva aperto la roccia. Nel libro dell'Esodo è raccontato più volte l'uso del bastone da parte di Mosè. Così i discepoli di Gesù, per i discepoli, per i 12, quel bastone che essi tengono in mano è un continua memoria della presenza di Gesù con loro, perché essi lo tengono in obbedienza a Gesù. Il bastone è anche un altro segno, perché il bastone è di legno. Il pensiero dei 12 sarà legato poi in futuro anche al ricordo del legno della croce. Quella è la potenza di Dio. E allora noi vediamo che il Papa tiene in mano il bastone, non è di legno, ma a forma di croce. Vediamo che anche gli orientali, i sacerdoti e i vescovi, durante le celebrazioni tengono in mano sempre un legno, una croce, sia i copti, e ne vedete una di quelle che usano i copti, sia i siro ortodossi, i caldei. Il sacerdote tiene in mano sempre, continuamente, questo legno. Né pane, né sacca, né denaro nella cintura. Né pane. Quindi vuol dire che se i dodici vanno, vanno fiduciosi di trovare da mangiare, di trovare da vivere. E fiduciosi in chi? Negli uomini? Mica tanto, perché ci saranno quelli che li rifiutano. Saranno fiduciosi in Dio. Questo non avere con sé pane e denaro, non avere con sé una bilancia, è un segno che essi si fidano di Dio, che sono sicuri che Dio è Padre. E quindi il loro annuncio sarà sempre accompagnato da questa testimonianza. Quelli che portano l'annuncio di Gesù, la parola di Gesù, il Vangelo di Gesù, sanno che l'unica ricchezza che devono dare è questa. Non devono dare ricchezze di questo mondo, che non arricchiranno nessuno. L'unica ricchezza è questa. Per il resto saranno dipendenti dalla povertà di quelli che incontrano. Non mescolano la predicazione della parola di Gesù con la predicazione del benessere materiale. Sanno che quello, Gesù sa, che quello risulterebbe un inganno. E la gente poi prenderebbe sul serio soltanto i doni materiali, non sarebbero più attenti alla parola, perché se vedono i predicatori già occupati dalle cose materiali, o dal denaro, o dalle ricchezze, non sarebbero più attenti alla parola. Ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. Anche del loro vestiario si occupa Gesù. Di calzare sandali, quelli sì. E San Paolo dirà, quando descrive il capitolo 6 della lettera agli Efesini, descrive l'armatura di cui deve essere rivestito il cristiano, dirà che i sandali o la calzatura è lo zelo per propagare il Vangelo di Dio. Le calzature, la calzatura che cos'è? I sandali cosa sono? Quello strumento che permette di camminare spedito, senza perdere tempo, senza lasciarsi impedire dalle piccole cose che ci sono sulla strada, spine, scorpioni o serpenti. Camminare senza paura, con speditezza. Prendere, indossare i sandali. Mosè li aveva dovuti togliere i sandali alla presenza di Dio. Era un segno di grande rispetto della presenza di Dio. I dodici li devono tenere, non devono aver paura di Dio, devono camminare spediti pur sapendo di essere obbedienti a Dio. Con Dio devono avere confidenza adesso che ubbidiscono a suo figlio e di non portare due tuniche. Anche per il vestito devono essere affidati al Padre. E poi Gesù dà ancora qualche consiglio. È strano, ripeto di nuovo, abbiamo visto anche ieri, che Marco non ci dice quello che essi dovranno predicare. E Gesù non suggerisce, dite questo, questo, no. Se dà dei consigli, dà dei consigli per il loro alloggio, dopo averlo dato per il cibo, per il vestito, adesso per l'alloggio. Se entrate in una casa, in qualunque luogo, rimanetevi fino a quando non andrete via di lì. Se entrate in una casa, i primi che accolgono i discepoli di Gesù saranno chi? Saranno i poveri. Sono quelli più aperti e più bisognosi del Vangelo di Dio, della buona notizia. Ebbene, non cercate di migliorare la vostra sistemazione. Accontentatevi. I primi che vi accolgono sono quelli che Dio stesso ha provveduto per voi. Fino a quando non andrete via di lì, cioè da quel villaggio, da quella città, rimanete nella prima sistemazione. Quindi non preoccupatevi per voi stessi, non preoccupatevi per il vostro materasso, non preoccupatevi per il menù della giornata, restate lì. Se non vi accoglieranno, se in qualche luogo non vi accogliessero, la possibilità di un rifiuto, di una non accoglienza è reale, perché anche Gesù l'ha sperimentata, anche Gesù a Nazareth stesso non è stato accolto granché bene. Quindi deve essere presa in considerazione anche questa possibilità. Se non vi accogliessero, cosa farete? Dovete rimuginare sensi di colpa, forse non abbiamo predicato bene, forse ci siamo presentati male, forse dovevamo condividere un po' di valori, forse... No, niente, Gesù non dà nessuna colpa ai suoi discepoli nel caso non fossero accolti. Se in qualche luogo non vi accogliessero, andatevene. Non state lì a perdere tempo. Non addolcite il messaggio. Non cercate di farvi accettare a qualunque costo, perché la cosa importante nel vostro ministero, nel vostro andare, non è che siate accolti voi, ma deve essere accolto il vostro messaggio, quello che voi direte, la parola. Andatevene. Non cercate di avere comunione a tutti i costi per via di qualche valore, o della pace, o dell'ecologia, o in modo da entrare a tutti i costi in comunione con loro. La comunione deve essere quella dello Spirito Santo, che viene per la parola di Gesù. Il resto non ha significato, non porta salvezza. Rimarrebbe illusione, illusione per voi e inganno per gli altri. Andatevene, non solo andatevene, ma scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza per loro. Scuotere la polvere dai piedi era un lavoro che facevano sempre gli ebrei quando ritornavano da un viaggio, da un paese pagano ritornavano nella loro terra, da un paese impuro tornavano nella terra santa. Sul confine scuotevano la polvere per non portare terra pagana nella terra impura, nella terra pura e santa. Quindi era un segno. Chi non accoglie il Vangelo è pagano, è come un pagano. Non possiamo avere comunione, non potete avere comunione con loro. Dicendo queste cose ai dodici, Gesù fa loro capire che quello che stanno facendo, che il loro andare, ha una dignità. La loro predicazione è importante, non può essere giocata in qualche modo, deve rimanere integra. Quindi andatevene, scuotete come testimonianza per loro, cioè vedano con chiarezza che quello che vi preme non sono i valori di questo mondo. Quello che vi preme non è l'amicizia a tutti i costi, l'amicizia universale. Quello che vi preme è la parola di Gesù. È il Vangelo, è l'accoglienza di Gesù, perché Lui è la salvezza, è l'unico salvatore. E quindi rimanga questo segno chiaro negli occhi di quelli che vi rifiutano, o non che vi rifiutano, ma che rifiutano la vostra parola. Ed essi partiti, ubbidienti, tutti e dodici, nessuno dice, ma io no, io sto qui con te, ma io non mi sento degno, oppure non mi sento preparato. Essi partiti predicarono che la gente si convertisse. Ecco il modo con cui esercitano il potere sugli spiriti impuri. Non guardano nemmeno se ci sono o se non ci sono spiriti impuri. Se ci sono, man mano che la parola viene annunciata, se ne andranno. O man mano che viene accolta. Predicarono che la gente si convertisse, proprio quello che Gesù stesso predicava. Convertitevi e credete al Vangelo. Ricordate dal capitolo primo, l'abbiamo letto 2 anni fa, convertitevi e credete al Vangelo. Questo diceva Gesù, o meglio, Marco con queste parole riassume la predicazione di Gesù. Convertitevi, e così anche i dodici ripetono quello che Gesù. E questo convertirsi, convertitevi, c'è il cambiamento. Cambiamento del modo di pensare, di conseguenza un cambiamento nel modo di vivere. Cambiamento nel modo di pensare, adesso potete pensare o essere sicuri che Dio è con noi, non dobbiamo più aspettare. ed è Gesù, Dio con noi. E quindi viviamo come dice Lui. Viviamo ubbidienti a Lui, accogliendolo. Predicarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni. Il regno quindi viene, il regno di Dio è presente, perché se ne va il principe di questo mondo alla presenza e alla parola dei dodici. Ungevano di olio molti infermi. Ungevano di olio. Che cosa significa ungere di olio? Ungere di olio è una, possiamo dire, un'evocazione del, non so come dire bene, che dico troppo poco e non è possibile dire troppo. È un'evocazione, o di più che un'evocazione, un mettere a contatto questi malati, persone bisognose, metterle a contatto con colui che è l'unto, il consacrato, il Messia, il Cristo, che è l'unto di Dio, il consacrato. Ungere di olio è proprio come dire: ecco, voi in questo momento siete toccati dall'unto di Dio, dal consacrato, dal metterli a contatto con la consacrazione di Gesù, che è stato consacrato come servo per proclamare la buona notizia ai poveri, per liberare i prigionieri. E i malati sono quelli nei quali la prigionia del male è più evidente, più concreta. Mettono a contatto queste persone bisognose, malate, con il ministero, con il servizio di Gesù, con ciò che Lui è venuto a realizzare, a vivere, non solo ad annunciare, ma a operare nel mondo. Ungevano di olio molti infermi e li guarivano. Quindi la loro unzione era vera, è un vero contatto con colui che completa l'opera di Dio, completa la vita di queste persone che non è completa, perché le malattie rendono la vita incompiuta. Completa Gesù, porta a compimento l'amore di Dio per l'uomo. E questo diventa maggiormente visibile quando un malato guarisce. E li guarivano. Quindi grazie al bastone che tengono in mano e grazie all'unzione con l'olio, ecco che i discepoli sono davvero un prolungamento di Gesù. Sono presenza del Figlio di Dio. Sono presenza del Cristo in mezzo agli uomini. E li guarivano. E segno questo anche che la fede dei dodici è una fede operante, è una fede come quella di Gaio, è una fede come quella della donna che ha toccato il mantello di Gesù. Se l'ho dato Gesù Cristo.